taste in my mouth from bitter tears. Hard feeling sad, cause love's gone bad.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Cecilia Paesante e questo è Record Store.
I've never had more faith in America than I do today. We have an America that, in Bob Dylan's phrase,
pointed threats
is busy being born,
suicide remarks are torn,
not busy dying.
Gold mouthpiece, the hollow horn, plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying.
A fine 2020 è uscito il documentario Jimmy Carter Rock and Roll President. La prima cosa che il 96enne Carter dice all'inizio del documentario è: Bob Dylan, Willie Nelson e gli Allman Brothers mi hanno aiutato a entrare alla Casa Bianca, aiutandomi a raccogliere fondi quando io non avevo neanche un soldo. Aggiunge poi: c'erano persone a cui non piaceva che io fossi amico di Willie Nelson, di Dylan e di altre rockstar poco raccomandabili. Ma a me non interessava, perché sapevo di fare la cosa giusta e mi accorgevo che la risposta dei seguaci del rock and roll era molto forte.
It's all right, Ma. I'm only sighing.
Jimmy Carter nasce nel 1924 a Plains, una cittadina nel sud della Georgia, in una contea che al tempo era all'80% abitata dalla comunità afroamericana. La famiglia Carter era stata una famiglia contadina per più di 200 anni e nessuno prima della generazione di Jimmy aveva ricevuto una scolarizzazione adeguata. Da bambino Carter assisteva spesso alle performance dei cori gospel nelle chiese battiste locali e spiega che spesso la musica di chiesa bianca e quella invece delle chiese afroamericane non erano molto distanti una dall'altra, e in un certo senso poteva capitare che unissero addirittura le due comunità. Nel documentario Carter ricorda: a casa avevamo una radio a batteria e mio padre tendeva a limitarne l'uso a pochi minuti, in modo che non si esaurisse completamente e in breve tempo la batteria. Con quella radio riuscivamo a prendere Nashville e qualche volta addirittura Chicago, e potevamo quindi ascoltare musica country, blues. In un certo senso, da ragazzo di provincia, quello era il mio unico contatto con il mondo esterno. Jimmy Carter sostituisce Lester Maddox, razzista e difensore della segregazione razziale, alla Governor's Mansion, la residenza dei governatori di Stato, in questo caso della Georgia. Una delle prime cose che Carter farà alla Governor's Mansion sarà appendere un ritratto di Martin Luther King Jr. nell'ufficio governativo, perché Luther King era stato l'unico cittadino della Georgia a vincere il premio Nobel per la pace. E ciò ovviamente era un orgoglio incredibile per lo Stato.
And the song of you, the song comes as sweet and clear as moonlight. Oh, I know. heart for me. Cause I smile tenderly. Still in the people's dreams I see. Hear me, it's this old sweet song. Oh, 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 it's this song. Keep Johnny on my mind. Oh, I feel a little bit.
Ciò che Carter stava facendo in politica in termini di inclusione sociale nel mondo della musica accadeva già da un po' di tempo. Quando viveva alla Governor's Mansion, Carter faceva ascoltare costantemente Bob Dylan ai suoi figli. Il più grande sapeva addirittura tutti i testi delle canzoni di Dylan a memoria. Quando Bob Dylan e la sua band si esibirono ad Atlanta, la capitale della Georgia, Carter, che era governatore all'epoca, li invitò la band di Bob Dylan e Bob Dylan alla Governor's Mansion. Carter ricorda: Bob Dylan mi chiese di uscire in giardino per una conversazione privata e le uniche domande che mi pose riguardavano la mia fede cristiana e cosa significasse per me. Bob Dylan stesso racconta, in realtà, sempre nel documentario, di essersi sentito spiazzato nel sentire Carter, un governatore, quindi un politico importante, citare i suoi testi. Si rende conto in quel momento che le sue canzoni erano permeate, quindi, fin nell'establishment, nella politica alta. My door.
think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. It sets my heart a reeling from my toes. Just because he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me.
Jimmy Carter definisce Bob Dylan come uno dei suoi migliori amici, assieme a Willie Nelson e Greg Allman. Il primo incontro fra Jimmy Carter e Greg Allman avviene durante una festa alla Governor's Mansion che Carter aveva organizzato per Bob Dylan e che avrebbe avuto come ospiti musicali la Allman Brothers Band, appunto. Pare che Greg Allman sia però arrivato molto tardi, quando tutti erano già andati via, e racconta di aver visto un uomo un po' trasandato sul patio della Governor's Mansion, per poi scoprire solo dopo che quello era in effetti Jimmy Carter in déshabillé. La Allman Brothers Band e la loro casa discografica, la Capricorn Records, avranno un ruolo fondamentale nella campagna elettorale del 76, la Jimmy Carter for President Campaign. Il primo concerto della Allman Brothers Band, concerto di raccolta fondi per la campagna elettorale, si tenne a Providence, Rhode Island, e Carter a quel tempo era abbastanza sconosciuto in giro per l'America, ma il fatto che una band importante come la Allman Brothers Band lo rappresentasse diede una svolta non indifferente alla sua campagna elettorale. Quindi alla campagna elettorale di Jimmy Carter, oltre agli Allman Brothers, hanno partecipato altri artisti importanti, fra cui appunto Willie Nelson, John Denver, la Marshall Tucker Band, Charlie Daniels. Questi artisti diedero a Carter molta credibilità e anche molti soldi. E questi soldi raccolti dai concerti venivano convertiti e poi utilizzati per l'acquisto, ad esempio, di spazi pubblicitari in radio o alla TV.
Make the world go round. Got to make the world now. You may have the black blue,
Anche un avversario di Carter, il democratico Jerry Brown, organizzava concerti per raccogliere fondi destinati alla campagna elettorale del 76. Il più famoso è quello degli Eagles e dei Chicago alla Sports Arena di San Diego, ma evidentemente la campagna di Brown non ebbe lo stesso successo, comunque peso, nella sua elezione. Un altro evento di successo per Jimmy Carter fu il fundraising concert di Jimmy Buffett a Portland, Oregon, che riesce in effetti a portare più di 15.000 persone al rally, per lo più giovani. Jimmy Carter instaura una forte amicizia anche con il giornalista Hunter Stockton Thompson, il giornalista che aveva scritto una vera e propria antologia di articoli per la rivista Rolling Stone durante la campagna elettorale di Nixon e del suo avversario George McGovern. Con l'aiuto di Thompson e la sponsorizzazione quindi su Rolling Stone, Carter attrae ancora più giovani. Associare la propria immagine con la musica rock, la musica quindi del cambiamento, dei dissidenti, degli hippie, dei fumatori d'erba, era un rischio politico non indifferente, ma Carter sembrava non importare evidentemente. Quelli erano i tempi in cui gli Allman Brothers stavano sperimentando molto pesantemente varie droghe, Greg aveva un collegamento diretto con un farmacista per ottenere cocaina farmaceutica. E anche in questo caso però Carter non ha voltato loro le spalle, forse anche perché suo figlio Chip stava attraversando un periodo di dipendenza da stupefacenti. Jimmy Carter vinse le elezioni del 76, come sappiamo. Il concerto inaugurale fu aperto da John Wayne, il quale disse di essere lì presente per rendere omaggio al neopresidente Carter, in quanto membro dell'opposizione leale, come lui stesso si definisce. Al concerto furono invitati a suonare molti artisti, fra cui Paul Simon e Aretha Franklin, ma il primo ospite esterno ad essere invitato effettivamente alla Casa Bianca fu proprio Greg Allman. Carter racconta che spesso molti artisti si presentavano alla porta della Casa Bianca chiedendo di essere ricevuti e molti altri venivano invece invitati dal presidente stesso. Per esempio Crosby, Stills, Nash, Willie Nelson stesso, ovviamente Jimmy Buffett, Diana Ross, Dolly Parton, Pavarotti e molti altri. Carter organizzava anche dei mini concerti alla Casa Bianca nel giardino, soprattutto di jazz e blues, Muddy Waters, Dizzy Gillespie. Carter era infatti esperto, oltre che di rock, di prog rock, anche di jazz e blues, in quanto per sua missione generi musicali capaci di abbattere le barriere del razzismo, poiché vedevano musicisti bianchi e afroamericani suonare assieme. Anche la campagna presidenziale di Carter del 1980 fu accompagnata dalla musica. Non ebbe risultati sperati ovviamente, ma come quella precedente fu d'esempio per altri futuri candidati presidenti, poi diventati appunto presidenti, che hanno deciso di dare alla musica un ruolo importante nel loro modo di fare politica. Obama è stato forse il caso più eclatante, con un concerto inaugurale monumentale con ospiti illustri come Bruce Springsteen, U2, Beyoncé, Stevie Wonder e molti altri. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata, io sono Cecilia Paesante e Record Store torna lunedì prossimo sempre dalle 15 alle 15.30. Ciao!
come down.